credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amiche ed amici del mondo, l'Emmanuele è nato, Dio con noi, per sempre. Alleluia.
Il bambino e le tre parole magiche. Originale radiofonico del padre Giovanni Giorgianni.
C'era una volta un bambino di nome Luca, assai capriccioso. Di quelli che pretendono tutto e poi tutto gettano via. I genitori avevano sempre tanto da fare e non avevano tempo di stare con lui. Però gli davano tante cose, prima di abbandonarlo davanti al televisore, sotto lo sguardo mercenario di una babysitter. Genitori così, insomma, che forse qualcuno di voi conosce bene. Una volta si avvicinava Natale e Luca, come al solito, faceva la lagna. La madre, per farlo stare buono e placare anche i propri rimorsi, gli disse:
«Vestiti, usciamo e ti compro quello che vuoi per Natale».
Uscirono e cominciarono a girare per le strade e i negozi, i più belli, che la madre conosceva già. Ma Luca diceva di no, qualunque cosa la madre, sostenuta dalle commesse, gli ponesse davanti. Luca cominciò a frignare e a farsi trascinare. D'improvviso, passando così dinanzi a un negozio, si irrigidì e gridò:
«Voglio quello!»
La madre guarda, non capisce. Nella vetrina c'è un grande bambino di porcellana, come quelli che si pongono nei presepi, ma è molto grande, a grandezza naturale.
«Ma non è un giocattolo, è un bambino del presepio e noi non facciamo il presepio. Vieni, su».
«Voglio quello, voglio quello!»
È una crisi violenta di capricci che la madre non è abituata a fronteggiare se non cedendo, sicché sospira rassegnata.
«E va bene, entriamo».
Luca è felice. La madre compra anche le statue di Maria e Giuseppe, dei pastori, del bue e dell'asino e di un angelo con la stella, nonché dei tre magi. Ha speso un patrimonio, ma si sente anche lei stranamente contenta. A casa il padre bofonchia.
«Ah, ma che sciocchezza hai fatto!»
Però poi anche lui si impegna a costruire il presepio e si sente anche lui contento. E dice alla moglie, quasi vergognandosi:
«Tra te e tuo figlio mi avete fatto perdere la testa».
Il presepio è bello davvero. Ma il bambino lo metterà Luca nella grotta fra Maria e Giuseppe, il bue e l'asino, la notte di Natale. Perché gli hanno spiegato che questo è l'uso. Fa progetti Luca, il primo dei quali è invitare il giorno di Natale i suoi compagni di scuola, ai quali ha già raccontato della favolosa bellezza del suo Gesù bambino. Come ci resteranno! Finalmente il grande momento arriva. Per un miracolo straordinario, i suoi genitori sono rimasti in casa quella sera e sono presenti quando Luca, con grande emozione, poggia il bambino nel posto preparato. Anche il padre batte le mani. Poi se ne va. La madre raccomanda a Luca di fare il bravo bambino e di dormire tranquillo. In casa c'è Peggy, la babysitter, tanto cara. Luca non prova neppure a protestare. È la sola occasione in cui i capricci non funzionano, quando i genitori debbono uscire. Ma ora non gliene importa. Ha il grande bambino con sé. Giocherà con lui e il giorno dopo si godrà l'invidia e la rabbia dei suoi compagni. Ci pensa tanto che li sogna, ma come un incubo, come se qualcosa andasse storto, come se... Arrivano, tutti i marmocchi della sua età, guardandosi l'un l'altro, pieni di aspettativa, pronti alla meraviglia e alla sconfitta. Lo sanno che Luca ha sempre le cose più belle. La sala si illumina a giorno. I volti dei ragazzi sono imbambolati. Oh! Ma uno grida: «Dov'è il bambino?» Luca, che non ha voluto perdersi la prima espressione di meraviglia dei compagni e ha lo sguardo fisso sui loro visi, a quel grido ha un tuffo al cuore e dice:
«Ma lì, non vedete?»
La voce gli muore in gola. Il bambino non c'è. Scomparso. Gliel'hanno rubato. Luca volge lentamente la testa verso la finestra, da dove entrano fiotti d'aria fredda. È aperta la finestra. Come mai è aperta? Il ladro è entrato di là. Certamente. Dovranno vedersi le orme, perché c'è neve là fuori. Luca si alza con decisione. È disposto anche a seguire le orme. Sa come si fa. Ha visto tanti film alla televisione. Troverà il ladro. Guarda. E resta interdetto. Sul davanzale coperto di neve ci sono dei segni. Sembrano... Ma no, non è possibile. Sì, sono orme di piedi. Ma di piedi piccoli. Piedi nudi di bambino, come se il suo bambino si fosse da solo inoltrato sulla neve. Non si vedono altre impronte. Luca scavalca il davanzale e va oltre per strade sconosciute finché giunge alla riva di un fiume vorticoso. Di ponti neppure l'ombra. Con circospezione scende per la ripa scoscesa, ma scivola e ruzzola giù, sbucciandosi le mani e le ginocchia, ma è deciso a non piangere. Non gliela può dare vinta. Scopre del muschio nell'incavo di una roccia, tenta di strapparlo per mitigare il bruciore delle ferite e sobbalza di spavento. Qualcuno ha gridato.
Ehi, attento a quello che fai!
Luca si guarda intorno, ma non vede nessuno. Solo un piccolo rospo balza fuori dal suo nascondiglio e va a collocarsi sulla roccia di fronte.
Ma chi sei? Dove sei?
Sono qui. Non vedi? Quando ti muovi, devi badare a non far male agli altri. Hai capito?
Ascoltami, rospo. Sono un ragazzo figlio di gente importante. Non puoi trattarmi così.
Ah, tu credi di impressionarmi con le tue arie. No, davvero. Io sono vecchio quanto Matusalemme e di gente importante ne ho vista molta più di te. Ma cosa sto a dire a te di Matusalemme? Tu non sai chi era Matusalemme, vero? Beh, lo supponevo. Sei ignorante. Cosa sei venuto a fare? Che vuoi?
Luca gli racconta la storia del bambino scomparso e conclude che non sa come attraversare il fiume.
Ma forse tu che sei di queste parti conosci dove c'è un ponte. Devi dirmelo, su, parla.
E con un gesto improvviso si lancia di nuovo per afferrare il rospo, che però stava in guardia, e salta via.
Lo dicevo che non dovevo fidarmi. Sei un assassino, organizzato a dar caccia ai poveri animali. Ecco chi sei. Ma ora ti concio io.
Il rospo, balzando di qua e di là, fece uno strepito indiavolato. Un nugolo di insetti allora parve spuntare dal nulla e addensarsi minaccioso per dargli manforte. Api, vespe, mosconi, zanzare, il meglio dell'esercito, pronto all'assalto, con pungiglioni bene affilati e un brontolio per nulla rassicurante.
C'è un equivoco, non ho voluto far male a nessuno. Aiuto!
Il grido gli era sfuggito dal profondo del cuore e di colpo, senza saper come, si fece silenzio e l'esercito nemico scomparve.
Meno male, ma chi sarà stato?
Forse mi conviene chiedere ancora aiuto, pensò. La prima volta ha funzionato.
Aiuto! Aiuto! Aiuto!
Arrivo! Non gridare, diamine! Dammi tempo, no?
Luca abbassò gli occhi e vide una piccola tartaruga che muoveva la testolina all'ingresso di un buco.
Oh, quanto sei buffa! Come mai sei qui?
Sarò buffa, ma ho sentito il tuo grido e sono accorsa. Non sei stato tu a chiamare aiuto? Aiuto non è proprio una parola magica, ma c'è vicina.
Certo, sono stato io. Ma tu di che parola magica parli? E che aiuto puoi darmi tu?
Non hai visto come sono spariti gli amici di Maestro Rospo?
Ma tu chi sei? Dico, lo vedo che sei una tartaruga, ma come hai fatto ad allontanare quella terribile masnada?
Beh, io sono Fata Olivia e cerco di mettere pace attorno ed insegnare qualche buona cosa ai monelli come te. Se mi ascolti, te ne verrà bene, altrimenti passerai qualche brutto guaio. Ecco.
Luca rispose che lui era prontissimo ad ascoltare se la tartaruga era davvero una fata. Doveva dimostrarglielo però. Lui doveva attraversare il fiume per trovare il bambino scomparso dal suo presepio. Poteva la fatina aiutarlo?
Certamente, se sei disposto a usare le tre parole magiche.
E quali sono?
Non è così facile.
Che vuol dire?
Bisogna trovarle.
Come? Dove?
Va per questo sentiero fino a che vedi un cespuglio di pungitopo. Giù, vicino al tronco, troverai una scatola azzurra. Dentro c'è la prima parola magica. Attento però, perché un custode fa la guardia, un cane feroce, un molosso di nome Orgoglio.
Ma io ho paura.
Con la paura non ottieni nulla.
E se mi assale?
Di la parola magica e andrà tutto bene.
E se non funziona?
Funziona se la dici con tutto il cuore.
Non molto persuaso, Luca si incamminò per il sentiero indicato dalla fata tartaruga. Giunse dinanzi al cespuglio ed ecco la scatola azzurra. Egli si guardò intorno, ma non vide ombra di cane. Allora prese la scatola e con il cuore che gli batteva a mille, l'aprì. C'era un pezzetto di carta qualunque, con sopra scarabocchiata la parola «scusa». Luca si rabbuiò. Non aveva chiesto scusa a nessuno, mai, neppure ai suoi genitori o al maestro, che erano ben altro di quel rospo presuntuoso. Fece per gettar via il pezzo di carta, quando un latrare furioso e la sagoma di un cagnaccio con la gola spalancata che gli si avventava contro lo fecero cadere a terra pieno di terrore. «Sono morto», pensò. Ma in un secondo momento ricordò le raccomandazioni della fatina e mormorò con tutto il cuore «scusa». Come per incanto, il cane diventò un agnellino e cominciò a leccargli la mano. Luca era sbalordito. Fece una carezza al cane e a lenti passi tornò pensieroso dove aveva lasciato la fata. Ma la sua meraviglia crebbe. Non c'era nessuno. La tartaruga era scomparsa e al posto della piccola grotta splendeva una bellissima pianta di rose fiorite. «Come sono belle!» esclamò Luca e d'istinto tese la mano a cogliere un fiore. Ma una folata subitanea di vento gli strappò le rose di mano e ne diffuse i petali per l'aria.
«Anche il vento ce l'ha con me. Dopotutto non ho fatto niente di male. Fatina, dove sei? Forse ti sei arrabbiata perché ho voluto cogliere le tue rose? Scusa, sai, te lo dico con tutto il cuore. Scusa».
Alzò gli occhi al cielo per seguire il volo dei petali. E meraviglia! Vide che invece di disperdersi, andavano radunandosi e, simili a farfalle, ridiscendevano e si posavano a una sul terreno, formando una frase di due parole. «Per favore». Luca era un ragazzetto intelligente e capì subito che doveva trattarsi di una parola magica. Del resto, anche se non era solito pronunziarla quell'espressione, l'aveva sentita qualche volta attorno a sé. Per curiosità e anche con un pizzico di cattiveria a cui spesso non sapeva rinunziare, disse:
«Per favore, Rospo, Rospetto, fatti vedere in questo cielo oscuretto. Ma soletto, soletto, per favore, Rospetto!»
«Eccomi! Mi hai costretto a venire per colpa della parola magica che la mia svanita vicina ti ha insegnato. Ma non credere che la passi liscia, sai! I miei amici sono pronti a darti la lezione che meriti!»
Il rospo saltellava qua e là e pareva davvero seccato. Luca avrebbe voluto ridere, ma sentiva da qualche parte addensarsi il noto stridio degli insetti furibondi ed ebbe paura. Ricordò poi che conosceva un'altra parola magica. Forse poteva provarla anche con il signor Matusalemme, o come si chiamava quell'accidenti di rospo. Studiò un'espressione umile del volto e pronunziò con voce untuosa:
«Scusa, signor Rospo, se ti ho disturbato. Non volevo. Scusa proprio tanto!»
Non l'avesse mai fatto. Un improvviso sciame d'esseri puntuti si rovesciò su di lui e prese a punzecchiarlo da tutte le parti.
«Ai, ai, per favore, Fatina, aiuto!»
Questa volta Luca l'aveva detto con tutto il cuore e il miracolo si rinnovò. Gli insetti sparirono d'incanto ed egli si ritrovò per terra sfregando il viso con la neve per attutire il bruciore.
«Prendi questa. Ecco, passala sulle mani e sul volto. Si chiama gentilezza.»
«Grazie, Fatina. Non saprei come fare senza di te. Dopotutto, l'ho detta due volte a quel dannato rospo, la parola scusa. E come risultato, vi faceva massacrare dai suoi amici.»
«Ti avevo avvisato. Ricordi che ti avevo raccomandato di pronunziarla con tutto il cuore, quella parola. Tu invece hai voluto fare lo spiritoso e hai ferito la dignità di una creatura. Spero che ora abbia preso la lezione. Se hai offeso qualcuno, devi saper chiedere scusa con sincerità e rispetto.»
«Sì, sì, Fatina, ho capito, lo farò. Grazie, grazie.»
«Ecco, bravo. Grazie è la terza parola magica. Tu hai saputo trovarla dentro di te. Ripetile con ordine le tre parole che hai appreso.
Scusa, per favore, grazie. Ma come faccio ora a passare il fiume? Ho perduto molto tempo e non potrò più raggiungere il bambino del mio presepio, che è scomparso.
Usa le parole magiche, no? Adesso le conosci. Perché non le usi? Il bambino le sentirà.
Come capita?
Interroga il tuo cuore.
Luca rimase pensieroso a guardare la notte. C'era tanto silenzio che avrebbe potuto chiamarlo il volto della pace. E finalmente udì il suo angelo custode.
Tu hai voluto farti bello dinanzi ai tuoi compagni e hai voluto umiliarli perché non sono ricchi come te. Per questo il bambino è scomparso dal tuo presepio.
Scusa, mormorò Luca. Hai ragione. Non lo farò più. A queste parole in cielo scoppiò una girandola di luci più belle e più fitte che non nei giochi d'artificio per la festa del paese. «Bello! Bello!» esclamava Luca battendo le mani. «Per favore, non scomparite! Portatemi con voi!» Uno sciame immenso di farfalle scintillanti eseguì una rapida evoluzione nell'aria e poi si precipitò verso di lui, reggendo un tappeto di lucciole. «Grazie! Grazie, è stupendo!» esclamava, abbandonandosi all'onda dolcissima di una gioia misteriosa. E si trovò a cantare con gli angeli. È Natale, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Cantavano sopra un presepio vivente, con una donna, un bambino, un uomo, un bue, un asino.
Luca, Luca, svegliati, è tardi. Su, non fare capricci, oggi è Natale.
Luca aperse gli occhi e vide che la mamma aveva posto nella stanza il grande bambino del presepio. Luca si sollevò a sedere sul letto, guardò il bambino, guardò la mamma e sorrise, come nessuno ricordava che avesse mai sorriso. Disse:
«Grazie, mamma. Scusa, mi alzo subito. Porgimi la vestaglia, per favore. Mamma, buon Natale!»
La povera donna a momenti sveniva, ma Luca saltò giù dal letto, corse ad abbracciarla, con il cuore che cantava, colmo di felici prospettive. Gloria nel cielo e pace sulla terra per il Natale di Gesù.
Bambino e le tre parole magiche. Originale radiofonico del padre Giovanni Giorgianni. Personaggi e interpreti: Luca, Andrea Mete. I suoi genitori: Stefanella Marrama e Marco Mete. La fata Olivia: Isa Di Marzio. Il maestro Rospo: Mino Caprio. L'angelo: Aldo Russo. La voce: Franca Salerno. Musiche scelte da Marco Di Battista e Pierluigi Morelli. Ha collaborato in redazione Marco Cardinali. Tecnico del suono: Giovanni Carosati. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Dal 7 gennaio 2014 la programmazione del canale 105 FM Radio Vaticana Italia subirà delle modifiche che riguarderanno anche Orizzonti Cristiani. Da martedì 7 gennaio, infatti, da lunedì a sabato alle 7 del mattino e in replica alle 17.35 e tutti i giorni alle 21, potrete ascoltare un nuovo programma, I Giochi dell'Armonia. I Giochi dell'Armonia raccoglie la tradizione e la creatività di Orizzonti Cristiani e Pagine e Fogli, i due programmi storici della Radio Vaticana. Allora, appuntamento con i Giochi dell'Armonia dal 7 gennaio 2014, da lunedì a sabato alle 7 e in replica alle 17.35 e tutti i giorni alle 21. Se volete saperne di più, telefonateci 06 6988 3093.